quello che noi dobbiamo fare, perdere di mira tutto il quadro generale. E questo le persone di cultura lo fanno sempre, costantemente. Antonino Saggio tra Trieste lo fa in maniera estremamente mirata e esemplare. Ora, il tema che appunto abbiamo concordato di trattare non è casuale, perché lui diciamo si occupa proprio di questo tema, in particolare da decenni, insieme ad un altro tema che è specifico dell'architettura, ma poi a tanti altri temi, però uno in particolare mi piace ricordare, quello della residenza, quello delle case basse ad alta densità, che è una tipologia molto particolare. Ecco, questo mi piace ricordarlo, senza però escludere gli altri, evidentemente. Quindi un tema così caro, diciamo, a noi che qui ci occupiamo di architettura abitativa, e quindi quello della residenza, delle case basse ad alta densità, e quest'altro tema della rivoluzione informatica, per il quale Antonino Saggio dirige collane di libri per editori, dal tempo di Bruno Zevi ad oggi, sfornando appunto libri uno dietro l'altro in questa collana, e quindi trattando, diciamo, questo tema della rivoluzione informatica con una particolare attenzione a cosa produce questa rivoluzione informatica, perché poi, insomma, la rivoluzione produce libertà, in effetti. Infatti qui si vede che a un certo punto in quel triangolo lì c'è scritta la parola libertà. E la rivoluzione informatica produce libertà? Questa è una domanda forse poi porrò al professor Antonino Saggio, ma probabilmente lui ce ne parlerà, nel senso che in realtà attraverso la rivoluzione informatica noi riusciamo ad avere un valore aggiunto di libertà, e quando. E quando invece la rivoluzione informatica, no, che ci ha coinvolto tutti, no? Anche chi non voleva essere coinvolto, siamo tutti coinvolti nella rivoluzione informatica, quanto questa rivoluzione informatica invece in alcuni casi può produrre delle situazioni che privano della libertà. Ecco, può succedere. Quindi a mio avviso l'elemento chiave, no, sul quale capire questo discorso proprio di quanto la rivoluzione informatica ci aiuta, è proprio su questa parolina, no, che ovviamente si presta a qualsiasi disciplina, dall'architettura in particolare, ovviamente, ad altre, quanto questa disciplina, quanto questa parolina, la libertà, no, possa essere interpretata all'interno di questo mondo nuovo dell'informatica, che se la lasciamo andare forse ci può fare degli edifici che sono forse che escono magari dal computer, che poco si prestano ad essere un edificio, probabilmente si presterebbero di più a essere un bel orecchino, un bel gioiello, e che la cui manutenzione magari diventerebbe assolutamente fuori misura, no, per una qualsiasi tasca, che però si può realizzare, e allora forse priva la libertà in questo senso, perché diventa una cosa poco utile proprio dal punto di vista dei problemi di manutenzione, avere proprio gente che deve mantenere un edificio in maniera eccessiva. E quanto invece, graduando queste cose, troviamo per esempio nel BIM e in altre applicazioni degli elementi di controllo che invece ci aiutano. Però al tempo stesso quanto il BIM può diventare restrittivo, perché è incanalato all'interno di un certo programma che ci priva di una certa libertà, una certa capacità di sviluppo, di evoluzione dell'idea. Insomma, le questioni sono tante, sono aperte. Certamente sono talmente tante che noi siamo speranzosi che possano essere, diciamo in qualche modo, che noi possiamo essere illuminati su questi temi, e io sono certo che Antonino Saggio ci darà tanta illuminazione sulle cose per le quali è venuto, e lo ringrazio, e qui da noi a parlare.
Grazie,
grazie mille. Allora, grazie, io sono molto contento di essere qui, perché venire a Ingegneria per noi è qualcosa di un po' esotico, no? Perché siamo dall'altra parte, su un altro colle, però devo dire che qualche trascorso io in Ingegneria l'ho avuto, perché io insieme al mio collega Luigi Pretinenza ci siamo in realtà specializzati in questa facoltà, abbiamo seguito i corsi del professor Gorio nel 1980, al lontano 1980, e quindi noi siamo anche specializzati, anzi diplomati in pianificazione territoriale in questa facoltà, quindi un pochettino è anche stata la mia facoltà. E la relazione con Ruggero è più che trentennale, stiamo facendo da poco il trentennale, perché noi siamo, a parte amici da bambini, però ce ne eravamo scordati. Però poi siamo stati proprio colleghi del dottorato e siamo entrambi dottori di ricerca del secondo ciclo, quindi se ci sono dei dottori di ricerca, quindi abbiamo una consuetudine, diciamo, di tanti anni e anche di lavoro progettuale insieme, che lui ha fatto molto più di me, ma un po' l'abbiamo fatto anche insieme. Tra l'altro abbiamo fatto proprio un concorso utilizzando il discorso delle case basse ad alta densità. Quindi, insomma, va bene, io sono contento. Allora, diciamo, a occhio e croce, un audience senza intervallo è molto difficile che possa superare l'ora e un quarto, l'ora e venti, nei standard, diciamo, umani sono quelli. Siccome non possiamo fare un intervallo, quindi facciamo subito i patti, sono le 3:30, io alle 4:15 proprio mi fermate, no? Mi fate, e magari proviamo a parlare anche di questa domanda che il professore e amico Ruggero diceva, però alla fine. Io gradirei che ci fossero chiuse le porte, però, perché l'unica cosa che è il brusio esterno, voi state zittissimi, quindi non c'è problema, ma il brusio esterno è fastidioso per me. Allora, io quando faccio le lezioni, per me la lezione è una specie di palinsesto in realtà, e quindi è un'occasione non soltanto di conoscere le cose che io dico, ma di consentire a quei viandanti, a quei viaggiatori, a quegli esploratori, a quei curiosi di continuare ad approfondire. Quindi in realtà la lezione, come vedrete adesso, è un grande giardino o foresta forse, però piena di opportunità di approfondimento, quindi ci sono delle cose che se uno vuole può leggere, delle altre cose che può guardare, delle altre cose su cui può navigare, e quindi è fondamentale fare questo attraverso la rete, perché la rete è quello che ci consente questo. Quindi tutto quello che voi vedrete non è in PowerPoint, ma è appunto in rete, quindi è direttamente accessibile a voi. Come si fa? Si fa così, si va in Google, si chiede il mio nome, ma è l'unica informazione di cui avete bisogno, e io mi chiamo così, mi chiamo Antonino Saggio, e lui vi dice: eccolo qua, è questo signore qua. E tra l'altro Google è molto generoso e molto carino con me, mi tratta in maniera molto 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 carina, e basta cliccare qui e si va subito nella mia home. Eccola qua la home. E nella home io faccio sempre un trucco che mi diverte tanto, ed è il seguente trucco: io metto un link nascosto, cioè tutto il materiale è a vostra disposizione, però lo sapete soltanto voi adesso, cioè è un po' una teatralità, no? Soltanto voi sapete dov'è il link nascosto, quindi dovete sapere dov'è il link nascosto. Ogni volta io metto in qualche parte di questo mio sito il link nascosto, e però c'ha un minimo di senso. Allora uno può cominciare, i miei amici cominciano a dire: ma dove l'ha messo? L'ha messo negli occhi dei Terragni? L'ha messo qua? L'ha messo nella traduzione del libro? L'ha messo nei sandali di Ani? Giocattina l'ha messo? siccome siamo tra amici, ho cercato di farlo nella maniera più facile possibile, quindi l'ho messa sulla mascherina. E siccome è ovvio il messaggio trasversale tra amici, l'ho messo in questo punto, dove la mano tocca il triangolo della libertà. Allora, andando in questo punto, noi stiamo andando alla lezione vera e propria, che è questa. Adesso senza che lui la carica, perché c'ha un sacco di roba. Allora, questa ora e un quarto che noi passiamo insieme è una specie di viaggio, immaginatelo come un viaggio, e quindi è un viaggio che ha delle parti facili e rilassanti e delle parti anche un po' impegnative concettualmente, perché per un'ora e un quarto io vi devo cercare di comunicare molte cose. Quindi immaginate come se sia un percorso, no? Voi correte, andate in bicicletta, sapete questa cosa, non tutte le parti sono uguali. Quindi, diciamo, è divisa in diversi capitoli, però io volevo iniziare subito con una salitella, diciamo, no? Nel senso di farvi capire alcuni concetti che motivano la lezione successiva. Per favore, là in fondo, signorine, non chiacchierate, perché io anche da qua vi sento. Quindi, questo è l'unica cosa che io non concedo, il resto qualunque cosa, ma siccome vi sento da qua, evitate, gentilmente. Allora, detto ciò, quali sono i tre concetti che mi premeva farvi capire? Chiaramente il titolo che mi ha dato il mio amico Ruggero è un titolo sfida un po', no? Architettura e o rivoluzione informatica. Io non l'avrei immediatamente impostato così, ma l'ho presa come una sfida. E allora volevo far capire alcune questioni concettuali che muovono un po' tutto. E questo l'ho scritto a braccio, sono degli appunti. Riflettendo al titolo suggerito per questa lezione, pensavo prioritariamente di affrontare alcuni concetti in forma discorsiva, per poi passare alle semplificazioni di carattere generale ed infine operare di nuovo altre semplificazioni con dei progetti, quindi vedremo anche molte immagini. Credo che per introdurre questo sentire è utile soffermarsi su alcune particolarità dell'approccio del mio lavoro a questa questione. IF architettura e o rivoluzione informatica, then. La prima cosa che mi fa, che è molto importante per me comunicarvi a voi a parole, in maniera che voi seguiate la parola e non le immagini, è la differenza del concetto di spazio. Questa è una cosa che la prima volta che vi viene detta, molte persone rimangono sconcertate da questo problema, perché noi siamo stati un poco educati fin da piccoli, almeno la nostra generazione, ma sicuramente anche la vostra, sull'idea che esiste un concetto assoluto di spazio e che non è dato storicamente al variare, ma è quello, e cioè qual è quello? È quello che sostanzialmente è governato dalle coordinate cartesiane ed è sostanzialmente governato dalla fisica classica. E quindi gli architetti all'interno di questo mondo e di questa idea di spazio dominato da questi assoluti collocano degli oggetti. Ora, questa idea è un'idea storicamente data, che prima non c'era e poi non c'è. Come le concezioni scientifiche vanno per accumulo e variano, non sono sempre uguali. Questa concezione particolare è nata tra il 600 e il 700, si è solidificata e viene trasmessa come, diciamo, costrutto. Ma è un costrutto storicamente dato. Prima c'erano altre concezioni di spazio, prima le tre dimensioni delle coordinate non c'erano, prima il concetto della fisica classica newtoniana non era dato. Dopo è la stessa cosa. Dopo cambiano le nostre concezioni di spazio, sono cambiate radicalmente. In particolare la scienza contemporanea sta lavorando ormai da 100 anni su una delle modifiche sostanziali che noi possiamo semplificare, che è la differenza tra lo spazio vuoto e lo spazio pieno, e cioè, semplificando molto brutalmente, l'idea newtoniana dello spazio è un'idea assoluta di spazio in cui è uno spazio sostanzialmente vuoto, mentre la scienza contemporanea da Einstein ai quanti, eccetera, comincia a lavorare su un'idea di spazio pieno. Questa idea dello spazio è un pieno modifica radicalmente alcune concezioni dell'architettura. L'architettura non è soltanto collocare oggetti in uno spazio vuoto predato, ma è intessere relazioni. Vedremo come. Questo è il primo concetto che mi interessava diciamo illustrare in maniera diciamo introduttiva. Il secondo concetto, ed è un concetto trasversale che riguarda tanto l'arte quanto l'ingegneria, tanto l'architettura, eccetera, è lo stesso rapporto che per me esiste tra strumento e creazione. Che cosa intendo dire? Che lo strumento è veramente una, come dice Coiré, materializzazione dello spirito, incarnazione dello spirito. Lui parla di questa idea di strumento facendo un discorso che va dallo strumento musicale al telescopio di Galileo. Che cosa intende dire? Intende dire che c'è uno strettissimo rapporto tra strumento e creazione. I grandi addirittura devono creare dei nuovi strumenti, vedi il caso appunto di Galileo, per operare una vera e propria rivoluzione in questo caso. È lì altro che rivoluzione che parliamo, una rivoluzione tra l'altro pericolosissima in quel caso. Quindi se ragioniamo in termini galileiani, se lo strumento è strumento, come dire, di conoscenza e allo stesso tempo strumento pericolosissimo e strumento potenziale di libertà, comincia lei a rispondere così alla tua risposta, è strumento potenziale di libertà, ma essere strumento potenziale di libertà vuol dire che ci può giocare la vita per conquistarlo, quello che è esattamente avvenuto nel caso di Galileo. Il ruolo di sfida esercitato dallo strumento, in particolare dai nuovi strumenti. Quando arriva un nuovo strumento, questo strumento è una sfida, è un rischio, è una difficoltà, non è mai pacificatore. In questo senso tutto il pensiero, diciamo, dell'arte è fondamentale da questo punto di vista, perché quando arriva la camera oscura, quando arriva il cinematografo, quando arriva la fotografia, quando arriva nuove forme musicali, di trasmissione musicale, quando arriva l'elettronica, questi fatti non sono pacificanti soluzioni, tutt'altro, sono grandi sfide. Probabilmente a qualcuno di voi da piccolo è stato affascinato dal regalo di uno strumento musicale, ma lo sa benissimo che il regalo di uno strumento musicale non è soluzione, ma è inizio di un percorso. Da questo punto di vista lo strumento è una sfida. Questo per noi è un punto fondamentale, il ruolo dello strumento non solo utilitario ma effettivamente illuminante per creare nuovi spazi e nuove sfide. Il terzo concetto di cui volevo parlarvi è il ruolo della modernità. Io sono stato legato a Bruno Zevi anche operativamente, nel senso che ho fatto dei lavori abbastanza significativi nell'ultima fase con lui, e una cosa importante che in una certa fase mi ha trasmesso è questa idea della modernità come capacità di trasformare la crisi in valore, come capacità di accettare le scelte in maniera propulsiva e non conservativa, e che si lega di nuovo allo stesso concetto dello strumento, no? Lo strumento, possiamo pensare che lo strumento nuovo serva a fare le cose come le facevamo prima, oppure possiamo pensare che lo strumento nuovo indica delle nuove possibilità, porta un'estetica di rottura, porta un cambiamento. Immaginate la fotografia. Posso usare la fotografia per fare il ritratto come si faceva nel 700 o nell'800, o posso usare la fotografia come mezzo completamente rivoluzionario di indagine del tempo, di indagine del momento, eccetera. Quindi in questo senso la modernità è quella che trasforma la crisi in valore, e suscita, non può non suscitare un'estetica di rottura e di cambiamento. Questo è un altro concetto a cui io sono molto affezionato. E poi l'ultimo, architettura e o rivoluzione informatica. Io penso che l'informatica alla base sia veramente lo strumento delle interconnessioni dinamiche e la trasmigrazione, questa è una cosa che vedremo meglio alla fine, di questa capacità dell'interconnessione dinamiche dallo strumento che noi usiamo all'oggetto stesso che noi andiamo a fare, e cioè è la nuova generazione di architettura che incorporerà alcune delle caratteristiche dello strumento stesso, come peraltro è sempre avvenuto nella storia. Basta pensare alla rivoluzione industriale, no? e all'idea di un'architettura macchina, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista. Allora, detto ciò, iniziamo la lezione vera e propria andando un pochettino più lentamente, riprendendo alcuni di questi concetti, approfondendoli, per capire un poco come è strutturata la lezione, quindi non vi perdete. Cioè, il primo capitolo riguarda il cambiamento del concetto di spazio, il secondo capitolo è un lungo viaggio tra l'architettura e la rivoluzione informatica, diviso in parecchie tappe, il terzo capitolo invece riguarda alcune semplificazioni sullo spazio pieno e vedremo degli esempi, delle piccole installazioni concettuali che però semplificano queste cose, e il quarto capitolo mi interessa, anche se molto rapidamente, far vedere come funziona la mia didattica su alcuni aspetti che riguarda il tema delle infrastrutture e dell'information technology. Quindi se riusciamo a completare, diciamo, questo percorso nei tempi dati, abbiamo fatto un viaggetto, quello che avevo promesso di fare. Come vedete qua ci sono i link e tutto, e poi mano a mano vi faccio vedere. Allora, ricominciamo dal concetto di spazio. E il fatto di aver messo il concetto di spazio al centro della riflessione dell'architettura è una cosa che si deve a una generazione di critici e storici che già hanno cominciato a lavorare su questo problema all'inizio del secolo scorso, soprattutto in ambito viennese, ma sicuramente in Italia il grande campione di questo è Bruno Zevi, con il suo saper vedere l'architettura, che pone lo spazio al centro del ragionamento architettonico. Ma lo spazio basato sulla concezione di Newton è uno spazio appunto vuoto, è uno spazio in cui la massa dell'architettura entra e conforma uno spazio vuoto. Questa è la famosa opera di Boulez, che mi sembra molto, molto chiara da questo punto di vista. In ambito modernista comincia, quindi parliamo del Novecento, comincia a nascere un'idea abbastanza incuriosente, interessante, che è una derivazione di un ragionamento di tipo funzionalista, e cioè uno spazio diventa una specie di organo, organo nel senso che performa alcune funzioni e quindi si conforma secondo alcune funzioni. E questo è vero tanto nella scuola del funzionalismo classico tedesco, tanto nella scuola cosiddetta organica, anzi è più forte da un certo punto di vista, proprio nella idea organica. Negli anni 90 comincia a nascere un'idea di spazio come diciamo sistemi di parallele, di forze parallele, ognuna ottimizzata per proprio conto. In qualche maniera io ho scritto abbastanza su Gehry, ho scritto anche un libro molti anni fa, in cui quello che si scopre è che un'opera di questo genere funziona per ottimizzazioni parallele, come se fossero tanti sistemi di equazioni, una che affronta il tema urbano, uno che affronta il tema spaziale, uno che affronta il tema funzionale, eccetera. Sono sistemi veramente paralleli di ottimizzazioni che sono possibili soltanto perché si ha uno strumento, che è appunto lo strumento informatico, che permette questo processo di ottimizzazioni paralleli, di incroci, eccetera. Non ci scordiamo che Gehry è anche all'avanguardia dell'utilizzo del software, che c'è stata una sezione della Getty Associated soltanto rivolta a questo, anzi anche a istruire e in parte a fornire servizi la Getty Technologies, lavorando in BIM, in CATIA sostanzialmente, che è una forma ancora più avanzata di BIM. Noi oggi invece cominciamo a lavorare, e di questo parleremo un po' più a lungo, su un'altra idea, che forse l'idea più utile a noi in un momento di rivoluzione informatica è pensare allo spazio veramente sotto specie di informazione. Lo spazio non è più un vuoto, non è più un organo, non è più soltanto una ottimizzazione di sistemi paralleli, ma è veramente fortemente sposato al concetto di informazione. Spazio e informazione in qualche maniera, come è del tutto logico lavorando in ambito appunto di rivoluzione informatica, sono intimamente interconnessi e cercheremo di farvi capire perché. Allora, proprio vi ho messo alcuni approfondimenti bibliografici, se volete capire meglio questa cosa. Questo è un saggio che si chiama Perché dobbiamo rappresentare l'invisibile, ed è in inglese e in italiano. Lo potete trovare in biblioteca, è il numero 50 di Disegnare, tra l'altro il professor Lenci ha dedicato la copertina, non in questo numero ma al precedente, il 49 di uno. E qui, vedete questo piccolo link? Andateci. Poi vi volevo consigliare questo libro che abbiamo appena fatto e che vi metto in biblioteca, una copia l'ho già data al professore, ma questa ve la lasciamo per la biblioteca, che è secondo noi molto di bellissima lettura sul rapporto appunto tra evoluzione del pensiero scientifico e arte e architettura, con una scrittura molto molto bella, è in biblioteca e se no è qua. Io ho scritto un manuale che è un libro di storia dell'architettura, subspecie architetto, cioè è un libro scritto da un architetto e che fa un percorso storico dal Bauhaus alla rivoluzione informatica per far capire come cambiano i paradigmi. E vi ho preparato, per farvi riposare qualche minuto prima di passare al secondo capitolo, una piccola selezione di immagini, eccola qua, tanto per metterci un po' nel clima, perché siccome noi parliamo di tante cose dal punto di vista parliamo tante cose dal punto di vista concettuale, non è male vedere anche qualcosa, quindi questo qua adesso lo mandiamo un poco, quando poi ci stufiamo lo fermiamo, e cioè qui vediamo un poco di immagini, cioè di questa che fa? Non la vuole? Ha perso qualcosa? Forse non, la modalità video non vuole, per qualche ragione. Strano. Press the button. Lì non si vede più niente. Strano, perché il Macintosh in genere non ci tradisce mai. E invece sto giro ci ha tradito. Che dite? Stacco il cavo? Stavo col cavo video? No, perché anche lo schermo si comporta male, è come se non riuscisse a gestire questa cosa.
Anche da lui?
Sì, anche da me. Vabbè. Vabbè, adesso non ci preoccupiamo. Niente, abbiamo voluto farla troppo. No, adesso non c'è più. Vabbè, ci riposiamo con una pausa.
È proprio il filmetto che non...
Sì, è come se fosse, come se gli avessimo chiesto troppa... una performance... Ecco, vabbè. Adesso qua si vede, però noi ormai non ci freghi più.
Cioè non...
La vediamo direttamente. Vediamo se la... Vediamo se la riusciamo a vedere in rete, una versione in rete, o lì abbiamo... Sì, sì, no, ma è segnale video. Quando metto in quella modalità, per qualche ragione, i due non sono settati. In genere non succedeva mai nei Mac questa cosa. Questa cosa non succedeva mai, però succede. Vabbè, allora vediamo un po' se ce le fa vedere in rete o ci mette troppo tempo queste immagini. Sì, ecco qua. Vedete che è meglio sempre la rete ci unifica tutto e non ci fa difficoltà, almeno teoricamente, se la sapienza ci accompagna. Ecco, va bene, sono alcune immagini, soltanto per metterci un poco, comunque lo stiamo vedendo in rete, quindi... E tanto per metterci un po' nell'atmosfera, cioè nel senso che non è che parliamo soltanto di cose che poi non hanno un impatto con la realtà, non sono opere che si costruiscono, non sono costruzioni che in qualche maniera creano la nostra Weltanschauung, creano la nostra visione del mondo, cioè c'è questo rapporto simbiotico, per esempio tutto questo mondo pixelato, no? Che avviene in molta anche di questa architettura, allo stesso tempo ci fa vedere, rispecchia un mondo pixelato, rispecchia lo schermo e ci fa vedere anche a noi il mondo attraverso queste categorie. E ci getta uno sguardo diverso. Questa quindi è una selezione di opere di cui in varia maniera tratto nell'ultimo capitolo. La presenza del diagramma, il diagramma come grande strumento nuovo della progettazione contemporanea, soprattutto quando si interfaccia alla geometria. A sinistra sono diciamo immagini di Foster. Gehry, Wim, degli studi più giovani che però si sono affermati ormai in questi anni, chi progetta una progettazione tipo parametrico, script, che l'architettura sembra quasi uno script, essa stessa. Ecco, un'opera come quella di Giulio Escofido di cui brevemente possiamo parlare, architettura atmosferica che è fatta non più sui parametri tradizionali, un'architettura che quasi si può mangiare, come nell'altra destra, i grandi maestri di questa nuova architettura, Toyo Ito, senza dubbio, Ben Van Berkel, senza dubbio, architetti che sono in grado di interpretare veramente una serie di elementi importanti di questo nuovo mondo, eccetera. Ci fermiamo qua, l'abbiamo visto dal film. Torniamo indietro, questo è il website, torniamo indietro alla lezione. Allora, questo qui era il filmetto che abbiamo visto da qua. Se lo volete vedere, lo potete vedere da qua. Allora, adesso entriamo invece meglio a capire questo discorso della rivoluzione informatica. Quando dice la rivoluzione informatica, la prima cosa che uno gli viene in mente è la rivoluzione industriale, giusto? Pensi rivoluzione, al liceo mi ricordo quando mi spiegavano la rivoluzione industriale. Quindi perché questi due qua si sono messi in testa di chiamarla rivoluzione informatica? Questi due qua, intendo io e Bruno Zevi, perché in realtà la nascita della dizione rivoluzione informatica si deve a una sorta di ping pong tra noi. Quindi rivoluzione informatica, come dire, vuol dire molte cose, anche proprio l'idea di adoperare il termine, no? Vuol dire sostanzialmente che da un sistema produttivo legato al plusvalore, legato all'industria e alla trasformazione dei beni attraverso il processo industriale, quindi macchine e forza lavoro che è la base della rivoluzione industriale, si passa a un sistema produttivo in cui il plusvalore non è più dato dall'industria più uomo lavoratore, ma è dato dall'informazione. È l'informazione il vero power shift, è l'informazione il vero valore. E questo ovviamente non è che lo diciamo noi, lo diciamo con una certa chiarezza ormai da 30 anni, da quando è nata, diciamo, con chiarezza l'idea della terza ondata, e che quindi noi siamo in un'epoca, siamo nell'epoca in cui il valore primario è legato alle informazioni, sono le informazioni l'acceleratore di capitali, di conoscenze, eccetera, e quindi questo è, siamo nella terza ondata. E questo è abbastanza ovvio da tutti i punti di vista, basta che voi pensate per un attimo chi erano i ricchi precedentemente, no? In epoca rinascimentale erano i grandi diciamo commercianti, in epoca feudale i grandi proprietari terrieri, in epoca industriale i grandi possessori delle industrie, gli Agnelli, i Carnegie, eccetera, eccetera, in epoca informatica ovviamente sono i detentori delle informazioni, i grandi ricchi sono chi ha l'informazione e i mezzi di informazione, a cominciare dal nostro Berlusconi. Quindi questa è una cosa abbastanza assodata, e siamo nell'epoca della rivoluzione informatica perché l'informazione è il bene primario, è, o meglio, è il bene che è capace di accelerare qualunque processo, e non più la terra e non più l'industria. Dando questo concetto molto scontato, che credo che adesso sia insegnato anche alle medie, suppongo, anche se non sono sicuro mai di nulla, cerchiamo di capire alcune differenze tra la città industriale e la città in cui noi viviamo e l'affrontiamo. Il primo concetto che è molto interessante per capire perché parliamo di rivoluzione informatica in architettura è che ovviamente l'idea di città legata al modello industriale è una città fatta a immagine e somiglianza del sistema industriale, quindi è una città che si organizza in zone, come la catena di montaggio si organizza in cicli messi in catena uno dopo l'altro, così la città analogamente si organizzava in zone. Il famoso concetto di zoning è una traduzione in campo urbanistico di un concetto tipico del mondo industriale. Vi ho messo questo quadro di Mondrian per farvi capire anche visivamente che cosa voleva dire, e dall'altra parte abbiamo invece una visione basata sulla stratificazione, basata sulla compresenza di strati e anche di immagini, tanto del passato quanto del presente, che ben corrisponde a un'idea di operare coerentemente in una città europea in particolare, in cui gli strati del passato sono degli strati comunque molto presenti, in cui non possiamo non operare e non farne tesoro, ma in una logica appunto dinamica, conscia. L'altra idea fondamentale è che da un sistema basato sulla catena, e quindi sulla conseguenzialità dei fatti e degli eventi, e quindi anche delle forme architettoniche, oggi sempre più siamo una città delle reti, quindi la città della catena, la città delle reti, delle interconnessioni, e dall'idea dell'oggetto perfetto, quasi come fosse una macchina, che si mette su un vassoio a indicare appunto la perfezione di un'architettura macchina, sempre più invece siamo in un'idea di architettura come residuale che si inserisce tra gli spazi, che è in between e che quindi è qualcosa di completamente diverso. In questo contesto entra anche in gioco ovviamente un nuovo rapporto con la natura. Mentre la città industriale è l'idea di una città che si estende all'infinito, che non finisce mai, legata a queste infrastrutture come se fosse la conquista del Far West, e lo sono realmente, basta andare in qualunque paese dell'Est, uno si ritrova continuamente queste immagini, dice il Versailles me sognava, non manco per niente, basta che vai a Varsavia, vai a Mosca, e te li ritrovi pari pari. Mentre invece oggi abbiamo un'idea completamente diversa. Noi tendiamo a lavorare dentro la città, nei limiti del possibile, noi cerchiamo di rivalutare il verde dentro la città, noi cerchiamo, e poi vedrete con gli esempi che cerchiamo di fare, di avere una serie di operazioni che riportino il verde dentro la città e riportino infrastruttura di nuove generazioni dentro la città. Questa è una molto importante realizzata a Seul, dove un'autostrada urbana viene tolta e viene ritirato fuori il ruscello che era stato interrato, e su questo si fa un'opera, diciamo, dentro la città di paesaggio urbano e di valorizzazione immobiliare per 10 chilometri, e questa è la famosissima High Line a New York. Questa opera è stata realizzata da Dillere Scofidio. Questo è il primo libro, credo che sia il primo libro italiano, questo è sì, in versione italiana, questo sono sicuro che ci sarà nella vostra biblioteca, e mi dà modo, anche se molto molto rapidamente, di dirvi dove sono le cose su cui faceva cenno il professore precedentemente. Questa è la rivoluzione informatica in architettura, questa collana che è nata nel 1998 e ha fatto 38 libri fino adesso, affrontando molte impostazioni molto diverse, tutte legate però al rapporto tra informatica e architettura. Questi libri quasi sicuramente sono in biblioteca da voi. Questa è la versione inglese, se abbiamo degli studenti così, in inglese abbiamo fatti 33, e poi abbiamo qualche cinese, no? Lei è cinese? È orientale? Di dove?
Coreano.
Ah, coreano! Ah, ho un grande ammirazione della Corea io. Del nord o del sud? Nord, allora è ancora più bravo, perché soltanto quelli eccezionali arrivano. Conosco bene i miei polli. Quindi, tenetelo d'occhio, eh. Questa è la versione cinese. Quindi per dire che questo è un piccolo universo in cui chi vuole può approfondire molto la questione. Qui vi ho messo un piccolo saggio. Vediamo. Allora, adesso riposiamoci di nuovo qualche minuto. Vi volevo far vedere un progetto facile, facile, facile. Progetto molto facile, che però abbiamo fatto diversi anni fa, che poi è stato effettivamente, non dico realizzato proprio così, ma quasi, non da noi ovviamente, ma questo fa parte della vita. Allora, qual era l'idea? L'idea era di risemantizzare una struttura, e se spegnessimo la luce, per questo si vede meglio, perché l'immagine conta qua. L'idea era risemantizzare il gasometro, e cioè trasformare il gasometro, un'industria abbandonata, attraverso l'informazione. Qui l'informazione è qualcosa di molto superficiale, cioè è molto superficiale in questo modo, questa idea di intendere lo spazio di informazione. Vedremo dopo maniere molto più concettuali, però funziona molto bene per far capire come da un modello industriale ci muoviamo in un modello in cui l'informazione gioca dei ruoli, può giocare dei ruoli nella città. E tra l'altro, lavorando su questa cosa con gli studenti ormai di parecchi anni fa, lavoravamo su varie modalità in cui questo edificio poteva essere trasformato in questa maniera. C'erano anche delle ipotesi tecniche di come fare, fatto con un sistema di proiezione su tool, per esempio, perché in quella fase non era preventivabile altri sistemi, eccetera, ed alcune però sono anche molto belle, questa in particolare è molto bella.
Thank you.
Ecco, questo è un sito in cui ovviamente non ci sono soltanto questo, ma c'è un po' tutto, cioè si entra in merito di come è pensata la struttura, come è pensato il sistema degli schermi, delle luci, la storia, eccetera, eccetera. Vi ho fatto soltanto vedere qualcosina, perché noi quello che facciamo è, non soltanto io lavoro su, su internet, ma un po' tutte le persone che lavorano con me lavorano in questa modalità. Dunque, dove eravamo? Vabbè, facciamo tutto il percorso di nuovo. Lo facciamo prima a fare così. Ok, allora andiamo avanti con la lezione. Allora, abbiamo capito a un primo livello del perché siamo nella rivoluzione informatica, abbiamo visto queste differenze con l'architettura, abbiamo visto anche questa maniera di trattare un po' con l'informazione come elemento, diciamo, chiave. Adesso entriamo in un secondo capitolo. Il capitolo è questo, è il cambiamento della nozione di tempo. Cioè non soltanto lo spazio cambia, ma cambia anche la nostra maniera di pensare al tempo. E questo lo sapete tutti, invece, perché questo non c'è problema. Nel senso che alcuni dei fenomeni contemporanei e la presenza stessa della tecnologia ha portato a delle modifiche radicali nella maniera di gestire il tempo. Che cosa vuol dire questo? Che vuol dire, innanzitutto facciamoci la domanda molto 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 banale: se uno chiedeva in epoca industriale dove sta l'orologio, tutti avrebbero risposto sta nel polso, oppure sta nel frontone della scuola, oppure nel campanile della città, o nella facciata della fabbrica. In qualche maniera l'idea del tempo come qualcosa di localizzato e come qualcosa di estremamente regolare, questa idea del ciclo rotante, che è una delle grandi idee del mondo industriale, l'idea del ciclo rotante, della biella, dell'orologio, no? È proprio una idea che non è soltanto un'idea, come dire, meccanica. Questa idea meccanica si tramuta, no? È come se avesse una permutazione nella maniera di pensare, nella maniera di vivere, no? Per cui si vive in cicli, ci si organizza in cicli, in certe ore si lavora, in certe ore si riposa, in certe ore si va a dormire, in certi giorni della settimana si lavora, è tutto in questa maniera ciclica. Mentre invece il tempo digitale, il tempo della rivoluzione informatica, è un tempo non più continuo, non più meccanico, ma discontinuo e, diciamo, puntiforme, cosa che voi sapete tutti benissimo, perché a questo concetto del tempo organizzato in questa maniera sono legati dei fenomeni che chiunque, diciamo, di un'altra generazione che guarda la vostra generazione lo guarda con terrore, perché alcune cose che fanno i giovani di oggi sono inconcepibili per le persone di un'altra generazione. Uno degli aspetti di questo tempo molteplice è per esempio il fatto del multitasking. Noi siamo una generazione, voi siete di una generazione multitasking e siete completamente abituati a fare 3, 4, 5 cose contemporaneamente. Perché? Perché il vostro telefonino è fatto così, perché il computer è fatto così, perché tutta la vostra vita è fatta così. È molto bizzarro vedere qualcuno che fa solo una cosa nella vostra generazione. Io ho una piccola collezione privata di architettura e orologio. E in genere sono tutte fascisteggianti, come norma, perché questa idea del dominio dell'orologio sul tempo è proprio così. Quindi io, per esempio, vado in Albania e riscopro, ritornare questo feticcio, no? Perché è proprio così, è proprio questa idea in qualche maniera di dominio sul tempo. Il terzo concetto, che è il concetto un po' più difficile ma decisivo da capire, io lo chiamo reificazione. Vi ho fatto un cenno prima di questo discorso, ma è un discorso fondamentale dal punto di vista concettuale da capire, quindi cerchiamo di cogliere questo concetto, perché per me è fondamentale. È quanto vi dicevo prima, che esiste un rapporto fondamentale tra strumento e oggetto rapporto che noi facciamo con quello strumento, ma in un rapporto che è un rapporto intrecciato, in cui lo strumento influenza la maniera di fare l'oggetto e l'oggetto a sua volta spinge anche nuove, diciamo, progressi e nuove riflessioni sullo strumento. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, che cos'è lo strumento? L'strumento è tanto una forma di conoscenza concettuale, scientifica, matematica o di rappresentazione, tanto come dire, un artefatto, un oggetto che però ha la potenzialità di essere strumento da telescopio a computer per andare indietro ad altri strumenti. Quindi, facendo questo ragionamento, uno può dire, ma è possibile pensare alla piramide, per andare al caso più semplice del mondo, senza l'idea che esista la geometria, e anzi, senza l'idea che esista la trigonometria? Assolutamente no, non sarà esattamente la nostra trigonometria o la nostra geometria, ma è inconcepibile. A questo punto facciamo un ragionamento inverso. La piramide è la reificazione di quelle conoscenze, sono quelle conoscenze che diventano cosa concreta. E nell'attimo in cui è nata la piramide, ha distrutto quanto esisteva prima. Perché prima non esisteva la geometria che ha potuto fare la piramide. È stato quanto di più rivoluzionario e spaventoso si possa immaginare. Se provate a fare questo ragionamento. Lo stesso ragionamento va avanti sempre. Come si fa a pensare, per esempio, a una cosa semplice, come la creazione dell'accampamento romano, se uno non ha la gromma in mano? È chiaro che non si può fare l'accampamento romano nella città, nel Cardo Decumano, se uno non ha quegli strumenti. E qua mi vergogno di dire queste cose davanti a Piero Mio Grossi, che me può magnare in un momento rispetto a queste questioni, però, diciamo, in una logica multidisciplinare, vero Piero, uno deve affrontare certi rischi. E il discorso va avanti, la perdita della geometria come sistema di controllo dello spazio, quanto lega dell'architettura tardo-medievale, come la si sente quasi, che non ci sono più quei sistemi di controllo. E improvvisamente, quando arriva la prospettiva sostanzialmente distrugge il modo di pensare all'architettura in una fase, diciamo, pre-prospettica. Tutto cambia, diventa, tutto deve essere regolato, deve essere modulato, deve essere fatto affinché la prospettiva, diciamo, l'architettura raffiguri la prospettiva, non è che sia raffigurata dalla prospettiva, tutt'altro, raffiguri la prospettiva, sia fatta bene per essere prospettivizzata in qualche maniera. E quindi, certo, permangono tradizioni costruttive, tradizioni artigianali, eccetera, eccetera, ma la visione diventa completamente diversa, perché è una visione e un'idea di architettura che incarna la prospettiva, che reifica la prospettiva. Questo concetto è ovviamente un concetto basilare dietro questo discorso della rivoluzione informatica in architettura, perché il passaggio è ovvio, il passaggio è ovvio. Qual è il passaggio, secondo lei? Stavo a pensare alla fidanzata. Ottima scelta. Qual è il passaggio? Il passaggio è che noi siamo di fronte a un mondo cognitivo, è una rivoluzione strumentale che è quella dell'informatica. Questo è il passaggio logico. Quindi, avendo noi oggi l'informatica, noi stiamo lavorando su una reificazione dell'informatica in una nuova fase dell'architettura. Esattamente nello stesso modo che la prospettiva era reificata in una nuova generazione di architettura. Esattamente nello stesso modo. Ecco perché il concetto di reificazione è un concetto fondamentale. È il concetto che uno strumento non serve a fare la cosa precedente. Lo strumento è una sfida intellettuale, estetica e operativa che aspetta di essere incarnata in un'altra generazione. Questo è il problema. Cioè, io quando ho la fotografia, per 10 anni faccio la fotografia come facevo i ritratti a cavalletto, dopo un po' mi viene in mente che caspita, vado su un pallone. vado su un pallone e vedo il mondo dall'alto, e vedo la meteorologia, e vedo il movimento, tutto un altro mondo mi si apre, altro che fotografo da cavalletto. Mi si apre un universo completamente diverso, ma questo non avviene immediatamente, avviene perché c'è una riflessione critica sullo strumento. E quindi a questo punto poi, come dire, anche le cose che noi progressivamente facciamo incorporano questo discorso. L'altro argomento che a me interessa molto è questo, ed è il discorso della protesi. E cioè noi umani abbiamo la capacità di creare delle protesi cognitive del nostro corpo, non soltanto delle protesi, diciamo, operative meccaniche, no? Un martello, una leva, eccetera, ma delle protesi cognitive che ci fanno guardare e vedere e proiettare mondi di cui non abbiamo alcuna altra conoscenza se non attraverso queste protesi. Quindi le protesi muovono tutto questo discorso ad un livello ancora più alto e in qualche maniera sono delle grandi sfide per il pensiero scientifico e operativo. E quindi da questo punto di vista io vedo il computer e la rivoluzione informatica come grande, come dire, sfida, come grande strumento e come grande protesi. In queste navigazioni attraverso questi ragionamenti, perché voi avete capito che il ragionamento in fondo è un ragionamento sì che si applica alla rivoluzione informatica, ma che si adopera anche in altri modi di pensiero. Per esempio mi sono imbattuto sull'opera di Caravaggio, che in una fase ci ho avuto la sindrome di Caravaggio, e ho scritto questo libro che si chiama Lo strumento di Caravaggio. A che serve questo libro? Serve a far capire come la camera oscura, di cui altri studiosi hanno apparentemente acclarato il fatto che Caravaggio usasse, fosse il motore di una riflessione per un'estetica diversa. E cioè l'estetica diversa di Caravaggio si deve anche allo strumento, anzi è inconcepibile senza lo strumento. Quindi questo libro, Lo strumento di Caravaggio, serve a fare a quel tempo lo stesso ragionamento, no? Lo stesso ragionamento sulla protesi, lo stesso ragionamento sulla crisi estetica e sul ruolo dello strumento come propulsore di una nuova visione estetica, che è un nodo che mi importa molto. Per fare questo bisogna avere un rapporto simbiotico e estremamente importante con lo strumento. Cioè lo strumento non è qualcosa di esterno da noi, ma è qualcosa profondamente legato a noi. Basta di nuovo fare l'esempio dello strumento musicale per non avere più dubbi a riguardo. Io uso questa immagine di Steve Jobs probabilmente da 20 anni, perché mi è sempre piaciuta moltissimo. Questo è Steve Jobs, molto giovane, 21 anni, 22 anni, che guarda dentro un chip che loro stavano in quel momento in realtà non fabbricando, perché sono a una fiera in quel momento. Quindi questa idea che c'è comunque un lavoro all'interno dello strumento, non è che queste cose si fanno, diciamo così, cioè una arriva, ok, no, c'è un rapporto profondamente simbiotico e di vera accettazione di sfida e di ricerca. Ok, va bene? Allora, siamo alle 15:18, stiamo marciando in tempo ragionevole. Ci sono domande? Un modo per avere il silenzio glaciale è questo. Un vecchio trucco di noi professori. Basta chiedere, fate domande, le signorine smettono di chiacchierare, tutto si ghiaccia, diventa questo silenzio perfetto. Bene, allora, perché adesso dobbiamo affrontare un capitolo un poco complesso concettualmente. Siamo al centro e siamo a cercare di capire. E quindi qua dobbiamo fare un salto cognitivo, abbiamo avuto difficoltà a capire reificazione, quindi qua avremo più difficoltà. a capire perché possiamo usare lo spazio, nello spazio possiamo usare il concetto di informazione. Perché possiamo usare lo spazio, nello spazio il concetto di informazione? In che senso? Spazio come informazione. E qui dobbiamo fare un piccolo salto logico che richiede, niente le idee, però un minimo di attenzione. Allora, affrontiamo questo, prima di tutto facendovi vedere questo film, lo spazio come informazione, cioè noi prima partiamo da un esempio pratico. Vi faccio vedere questo piccolo video, adesso con i tempi della sapienza caricherà, in cui l'architetto si chiedeva, ma io posso raffigurare uno spazio invisibile? Era questa la sua domanda. Esiste uno spazio invisibile? L'architetto è Marcos Novak. Ha risposto a questa domanda con questa installazione, che è una delle prime installazioni, lui ne ha fatto una serie su questo tema, ma è una delle prime installazioni che ci fanno capire questo concetto e che ha affrontato questo concetto. Adesso vediamo senza capire pressoché niente, poi la rivediamo da capo e ve la spiego. Perché questa è la forza di un video, bastano 20 secondi per farvi capire tutto. Dunque, qual è il concetto dello spazio invisibile? Lo spazio invisibile, noi siamo abituati a pensare allo spazio via visiva, o al massimo, se siamo proprio sofisticati, via sound, via suono. Però al di là di questo difficilmente pensiamo. Allora lui cosa ha fatto in questa installazione? Ha descritto una porzione di spazio con dei sensori. La porzione di spazio con i sensori è quella che sta sopra questo tavolo. Quindi, che cosa avviene? Eccolo, lui sta entrando nello spazio, tra virgolette, invisibile, ma lo spazio esiste. Tanto più noi oggi lo sappiamo che lo spazio esiste, perché sappiamo che dobbiamo rappresentare l'invisibile e sappiamo che lo spazio è un pieno e non è un vuoto. Ma in questa fase è stata una bella installazione. Che cosa succede una volta che penetro nello spazio invisibile? Succedono una serie di cose che potete capire facilmente. Algoritmicamente i movimenti delle mani sono trasformati in suono. Quindi la persona sta effettivamente suonando lo spazio, perché i suoi movimenti sono, diciamo, catturati algoritmicamente. La seconda cosa che voi vedete, questi stessi movimenti creano oggetti tridimensionali, di nuovo algoritmicamente. Le coordinate XY sono trasformate in fatti tridimensionali. E poi alcune di queste diciamo conformazioni spaziali sono, come dire, frozen, sono ghiacciate e realizzano questa, diciamo, conformazione, come se fosse un frame ghiacciato di questa operazione. Quindi a questo punto voi capite un po' meglio quello che succede in questa informazione, in questa idea di spazio. E uno dice un'installazione, no? Manco per niente. È come se fosse un'equazione, un pezzo di DNA da cui si possono cominciare ad avvolgere dei pensieri diversi che riguardano la natura stessa dell'architettura di una nuova generazione. È un'architettura di nuova generazione, attenzione, mica che è poi tutta così diversa da quella precedente, ha degli strati in più diversi, no? Ha delle cose in più. Non è che la pittura rivoluzionaria dell'impressionismo, che è una pittura rivoluzionaria, non aveva degli elementi in comune con la pittura, diciamo, precedente, anzi c'aveva anche dei maestri riconosciuti prima, cioè le rivoluzioni ci sono dei veri salti, ma non è che vanno per azzeramento, manco per niente. Tanto è vero che noi possiamo usare alcune forme antiche di matematica e ci vanno benissimo, e usiamo altre formule di matematica che dobbiamo fare per fare altri problemi. Cioè, quando è stato inventato un tipo di calcolo, non è che i calcoli precedenti servono più, servono. È la stessa cosa con l'architettura. Quindi uno è che deve pensare che necessariamente avvenga o debba avvenire una distruzione totale, manco per niente. però ci sono strati completamente nuovi che si aggiungono. Allora, eravamo arrivati a capire lo spazio dell'informazione, esiste, ma diciamo, ma dal punto di vista logico, adesso facciamo un ragionamento logico, perché possiamo dire che lo spazio lo possiamo definire sotto forma dell'informazione, in questa nuova nostra concezione? Questo è presente nei miei libri, in vari capitoli, eccetera, quindi lo potete leggere in tanti modi, però facciamo, poniamoci una domanda, guardate che vi faccio la domanda se avete domande, se no depunto a voi tre e dialogo soltanto con voi tre, d'accordo? Allora, la prima questione è questa. Invece di affrontare direttamente il problema dello spazio, affrontiamo il problema del colore e creiamoci questo problema. Facciamoci questa domanda. Ma il colore esiste realmente? La domanda, come tutte le domande, è apparentemente bizzarra, però è una domanda reale. Dobbiamo rispondere se il colore esiste realmente. E allora affrontiamo questo problema in questa maniera e dicendo che il colore in realtà dal nostro punto di vista ha tre caratteristiche fondamentali. La prima è contestuale, non è per niente vero che il colore è assoluto, ma il colore dipende dal contesto, tanto è vero che una delle cose che tutte le persone che studiano il colore fanno è questo esercizio. Vedendo questa immagine, chiunque pensa che questa è la sovrapposizione di queste due bande, ma nell'attimo in cui si separano, quello non viene più letto come stratificazione, ma come sovrapposizione. Quindi, questo vuol dire che la nostra maniera di leggere il colore non è assoluto, ma è contestuale. Dipende di quale contesto il colore viene messo. Quindi, la prima categoria del colore è contestuale. La seconda categoria è fisiologica. E cioè, gli uomini hanno tre coni, quindi noi in quanto uomini riusciamo a vedere uno spettro di colore che è determinato dal fatto che il nostro occhio è costruito su tre coni. Se noi ci spostiamo nella grande famiglia dei mammiferi, loro hanno due coni. E perché hanno due coni? E quindi avendo due coni vedono in bianco o in nero. Perché vedono in bianco e nero? Perché siccome sono di ceppo genetico, animali notturni, i mammiferi, diciamo nella notte avevano bisogno di altro tipo di visione piuttosto che il colore. Quindi fisiologicamente hanno sviluppato due coni. Gli uomini sono un po' diversi e ne hanno tre. D'accordo? Ma se noi andiamo agli uccelli hanno quattro coni. Che vuol dire che hanno quattro coni? Che vedono i colori, molti più colori di noi. Non soltanto vedono molto più in profondità, ma vedono molti più colori. Quindi la seconda questione fondamentale è che il colore è contestuale e secondo è fisiologico. Dipende da come siamo costruiti noi. E il terzo, il più interessante di tutti, è che il colore è cognitivo. E cioè, se noi chiediamo a un eschimese di che colore è il ghiaccio, lui ha 40 modi diversi di chiamare il bianco. Perché ha 40 modi diversi? Perché da quel tipo di informazione è legato moltissime cose, legato al fatto che lui può cacciare, non può cacciare, sta ghiacciando, non sta ghiacciando, c'è la bu e mille altre. E quindi alla nostra, diciamo, domanda a cui noi risponderemmo, che rispondi tu? Che colore è il ghiaccio? Che risponderesti?
Trasparente.
Trasparente. Va bene, è informatica, diciamo. Comunque di norma rispondi che è bianco, no? Di norma. Vabbè, tu eri trasparente, vabbè. Comunque, l'eschimese ce n'ha 40 trasparenti, vabbè? Ok. Allora, c'ha 40 trasparenti diversi. Perché è ovvio, no? Perché c'è bisogno di questo. Quindi il secondo livello è cognitivo. Io su questo ho trovato delle cose poetiche, molto belle. Per esempio, noi che siamo mediterranei, noi pure abbiamo tanti modi di descrivere il blu. Cioè, per noi, mentre per gli inglesi hanno molti modi di scrivere il grigio, ma blu è blu, noi invece ne abbiamo tanti, abbiamo celeste, abbiamo turchese, abbiamo cobalti, abbiamo tanti, e tanti altri. E io ho trovato una cosa bellissima, questa poesia di Pushkin, che dice una cosa veramente affascinante. Immaginate un uomo, che un poeta, che viene dalle brume della Russia, o da queste terre nordiche, in uno spazio mediterraneo, no? E lui dice questa cosa molto bella: chi conosce la terra dove il cielo di indicibile azzurro si colora. Questa cosa che lui dica di indicibile azzurro è quasi che non la può neanche nominare. Quindi, come dire, abbiamo capito una cosa, che la domanda fondamentale, il colore esiste, il colore non esiste, la risposta è dipende sostanzialmente, o meglio, quello che esiste sono le onde elettromagnetiche. Quello che noi chiamiamo colore, essendo legato a queste tre componenti, fisiologica, cognitiva e contestuale, non c'è altro modo che definirlo che come informazione. È un'informazione il colore, è una informazione proprio perché è legata a queste tre componenti, fisiologica, cognitiva e concettuale, e contestuale. Quindi non è che il colore esiste o non esiste, il colore è informazione. Siamo tanto è vero che ciascuno di noi lo codifica, non ciascuno di noi, ciascun sistema lo codifica in maniera diversa e che è inscrivibile in queste tre componenti. Fatto questo, il gioco è facile, il gioco è fatto, perché anche lo spazio è così. Lo spazio è informazione che dipende, ecco perché varia nel tempo, ecco perché esiste la materia. Esiste la materia, così come esistono le onde elettromagnetiche, ma come il colore non sono le cose, le onde elettromagnetiche, così lo spazio non è la materia. Lo spazio è un concetto di tipo informativo, di informazione, che noi sovrapponiamo alla materia per districarci attraverso di nuovo queste tre caratteristiche, che sono sempre le stesse, contestuali, fisiologiche e cognitive. Quindi è uno strumento potente a questo punto riflettere allo spazio come informazione. Perché è così potente? Perché si lega all'idea dello spazio pieno e dello spazio manipolabile. Quindi se questo spazio è informazione, può essere manipolato, e può essere manipolato via elettronica e via sensori, noi ci muoviamo in una fase diversa del pensiero architettonico. Noi non siamo più allo spazio organo, non siamo più allo spazio meccanico vuoto, ma siamo in un'idea di spazio pieno e uno spazio dell'informazione, in cui l'architettura può intessere relazioni completamente diverse dal passato. Questa è un'immagine a cui io sono particolarmente affezionato. Perché sono affezionato? Perché siamo a Santa Sofia, quindi siamo, come dire, una delle più grandi e più importanti architetture della Romanità, diciamo, no? Probabilmente subito dopo il Pantheon, che sta a Istanbul, è un accidente. La scena era molto strana, perché mi ero trovato questo scaffolding, questa impalcatura, che la divideva esattamente a metà. Lo divideva esattamente a metà, ho detto, ma guarda che come mi capita sta cosa. Tra l'altro io ero particolarmente sovraeccitato, perché era un convegno di astronauti, e gli astronauti descrivono lo spazio sempre in maniera completamente diversa, cioè ogni angolo, ogni cosa, zero gravità, loro hanno tutto in una maniera diversa, ovviamente, un po' come un gatto, no? Provate a mandare il gatto a casa vostra, vi scopre dei punti che voi non pensereste mai, un astronauta ancora di più, quindi vive lo spazio in maniera completamente diversa. Quindi io mi sono fatto questa idea con questa immagine, che è un'immagine simbolica di questa idea di spazio pieno, perché da uno spazio vuoto a sinistra noi siamo uno spazio pieno. In che senso è uno spazio pieno? È uno spazio sensorializzabile, è uno spazio che può essere esplorato e attivato via informazioni elettroniche, e quindi è uno spazio che noi possiamo far entrare in gioco con l'architettura, diventa far parte dell'architettura, diventa essere strumenti dell'architettura. Perché questo? Perché abbiamo le protesi. perché abbiamo le protesi, è semplicissimo, perché abbiamo tutta una maniera, oggi sempre più sviluppata, di creare interrelazioni tra spazio, oggetti, movimenti nello spazio, reazioni intelligenti degli oggetti, eccetera, eccetera. La cosa più banale di tutte è un cancello elettrico, d'accordo? Cancello elettrico che vuol dire? Ha un'operazione, corrisponde via un'attivizzazione di elementi nello spazio dei comportamenti. È come parlare di zero rispetto a un miliardo, ma il concetto è analogo, cioè noi siamo in una rete di possibili interattività in cui lo spazio diventa un elemento manipolabile anche con queste caratteristiche. Ecco perché spazio e informazione, abbiamo bisogno di fare un salto concettuale per capirlo. Qua ci sono delle immagini di cui tutti sanno. Questa è una delle prime volte in cui questa idea dello spazio manipolabile, delle informazioni manipolabili, orchestrare lo spazio in maniera diversa, è arrivata ai media. È un film ormai di diversi anni fa, minori di riporto. Ormai abbiamo tutta una serie di tecnologie già sviluppate almeno da 3-4 anni, ma che tra poco arriveranno, e c'è la tecnologia del vetro intelligente. Cioè, il vetro intelligente che cosa vuol dire? È un vetro schermo all'interno del quale noi possiamo manipolare le informazioni. Questo che vuol dire? Che noi siamo degli stupidi tecnologi che ci danno il prodotto e noi lo compriamo a bocca chiusa? Manco per niente. Vuol dire che questi strumenti sono strumenti che, inseriti in una riflessione di tipo cognitivo e di tipo professionale alto, innestano processi creativi e innovativi. Se no tanto vale che vado a mondo media a comprarmi il nuovo televisore. Questa è un'altra tecnologia estremamente interessante che va in queste direzioni, ed è la Xbox, credo che si chiami, è la possibilità di creare movimenti interattivi nello spazio che azionano cose. Nata originariamente per i giochi, in realtà questa tecnologia ha sviluppato un mondo molto grande di sperimentazioni di interattività, proprio interattività tra spazio, oggetti e architetture. I miei assistenti sono dei piccoli maestri di questo tipo di attività. L'altra enorme è invece la possibilità operare con queste schede a basso costo, che sono le schede Arduino, che sicuramente moltissimi di voi conoscono bene, che sono invece il ponte anche reale tra appunto quanto è nel computer e quanto è fuori nel computer. Quindi questo grande mondo dell'interattività è un mondo che si apre. Allora, vi ho promesso di finire tra 8 minuti, comincia a diventare difficile, ma promessa è debito, giusto? Allora, vi faccio vedere rapidamente due installazioni che lavorano su questi concetti, fatte dal gruppo Nitro, che è un gruppo di ricerca fatto con persone che si sono lavorate con me, che fa ricerche, installazioni, pubblicazioni, eccetera, che ormai è 10 anni che c'è. Gli architetti che fanno parte di questo gruppo non vivono di questo, ovviamente, ma è un fonte di ricerca. Vi volevo far vedere questo filmato. Che cosa succede rapidamente? Questa è un'evoluzione, secondo noi, abbastanza bella della idea di Novak, però in qualche maniera più intrigante. Eravamo stati invitati a fare un'installazione in un giardino che si chiamava il Giardino Sonoro, in cui un filosofo sound designer e un giardiniere insieme avevano fatto un luogo per la sperimentazione anche dell'informatica, quindi vegetale, informazione, verde, apparati, eccetera. E in questa occasione abbiamo voluto ricreare la capanna primitiva. Come sapete, sicuramente la capanna primitiva è un'icona della storiografia architettonica. Io e Luciano ci abbiamo fatto pure un seminario. E la capanna è di Roger, e quella vedevo l'immagine, ed è un'idea di nascita, di rinascita dell'architettura del 700. Noi abbiamo voluto fare questa rinascita in un momento informatico, e quindi quello che state vedendo qui è la capanna primitiva, però in cui si inserisce la persona come persona attiva dentro lo spazio. Cosa fa la persona? Muovendosi nello spazio, muove dei sistemi di sensori, cioè i suoi movimenti sono catturati da dei sensori, e quindi lo spazio non diventa semplicemente un elemento contenitore, ma reagisce appunto attraverso questa modalità di spazio come informazione che vi ho appena detto. Quindi questa è la capanna primitiva, ma la capanna primitiva in epoca informatica, ridotta al minimo indispensabile. Tra l'altro nel momento in cui l'avevamo fatta, la tecnologia era veramente all'inizio, le schede Arduino non erano così facili, un po' tutto era anche un po' pionieristico, però la cosa, come dire, funziona. Questo è un altro piccolo video, vediamo se lo vediamo da qua. Ok, questo era carino perché riprendeva invece un po' i comportamenti di tutte le persone o molte persone che visitavano questa piccola capanna. Quindi in questo caso noi vediamo ridotto ai minimi termini, in maniera assolutamente essenziale, che cosa vuol dire cominciare a pensare allo spazio come formazione, no? Uno spazio in cui il rapporto è un rapporto che coinvolge una serie di altre interrelazioni dello spazio. È l'idea che lo spazio è un pieno anche, perché lo spazio noi lo muoviamo in qualche maniera. E da un certo punto di vista sicuramente questa non sarebbe concepibile senza quella di Novak, ma da un altro punto di vista, come tutte le cose, va anche avanti da un certo punto di vista, perché ricrea questa naturalità, ricrea il corpo e realizza tutto in un vero spazio architettonico, anche se minimo, invece che in un'architettura. Ok, allora vediamo qua che succede. Allora, adesso vi faccio vedere un'altra, abbiamo 4 minuti. Ok, l'altra invece è questo, è quest'altro progetto, il progetto Vedi Film, non l'ho messo, local, sia in local su YouTube, questo non è più rapido local. Allora, che cosa succede in questa installazione? È uno spazio pubblico. È l'idea di fare un oggetto a reazione politica, questa è l'idea. Siamo a Ronciglione c'è un grande problema di inquinamento da materiali bellici che ha distrutto il lago. Un progetto che avevamo fatto precedentemente con un mio studente, poi architetto, proponeva delle maniere alternative di riforestazione delle sponde, e essendo stati invitati a un festival proprio lì a Ronciglione, si è pensato di realizzare questa opera. Adesso si è fermata? Ho fermato io? Vabbè. Si è pensato di realizzare questa opera, che è quello che avete intravisto all'inizio, cioè è una pedana che rende non sappiamo bene perché si sia bloccata, comunque è questa pedana qui che praticamente è dentro il centro storico, simboleggia l'operazione di riforestazione, ma soprattutto si attiva soltanto quando le persone l'attraversano, perché questo è tutto un sistema a sensori, e quindi in questo caso si attiva quando entrano, quando corrono le persone, quando passano le persone. Non so se YouTube è più rapido. Vediamo un po' se non riesce. Perché è carino vedere l'effetto. Ecco, questi sono tutti sensori che soltanto quando si passa lungo la pedana si attivano. Questo, secondo noi, era anche un significato che, se vogliamo procedere effettivamente nella bonifica, ci deve essere una intenzione collettiva, ci deve essere un movimento collettivo, e questa, diciamo, opera lo voleva dimostrare. Queste sono le varie operazioni tecniche, che come sempre comunque si parla di un nuovo artigianato, perché ovviamente quando si fanno queste cose non è che i circuiti stampati te li fai in busta, te li devi fare te, quindi centinaia di saldature, eccetera, eccetera. Adesso credo che qua però si veda tra breve l'immagine chiave. Queste sono, diciamo, gli strumenti fondamentali, le schede Arduino, i sistemi a LED, i sensori. Ok, allora, detto ciò, rapidissimamente, poco tempo, un minuto solo o due, su cosa lavoriamo noi? Noi lavoriamo anche come corsi e come cattedre su delle infrastrutture urbane di nuova generazione, cioè noi crediamo che la sfida sia nel creare delle infrastrutture urbane di nuova generazione. Abbiamo lavorato per anni in questa infrastruttura di nuova generazione che si chiama Urban Green Line, che è stato dedicato un numero dell'ARCA e questo catalogo che sarà dato anche questo in biblioteca, più ci sono link di varia natura. Questa infrastruttura di nuova generazione si muovono su 5 principi, che sono questi, e che devono essere contenuti in tutti. Io rapidamente vi parlo soltanto del concetto di come entra di nuovo la tecnologia in gioco, la tecnologia e l'informatica. C'è un articolo che spiega abbastanza bene questo concetto, facile in questo caso, che è questo qua, la schiuma che informa, in cui io uso la metafora della schiuma per dare un livello intermedio tra lo stato liquido e lo stato gassoso, per dare l'idea che ci sono livelli quasi pronti ad agire, in una realtà metropolitana, una realtà dell'architettura, eccetera, che sono preformati, un po' come la schiuma, che sono in grado di affrontare molte situazioni, innanzitutto situazioni di rischio nella città, ma non soltanto situazioni di rischio di vario tipo, sempre attraverso l'informatica. È un concetto molto più intrigante di quello molto appiattito della Smart Cities, che non si capisce bene che cosa sia. Quindi a chi interessa questo articolo è relativamente facile, lo potete leggere. Due esempi per chiudere. Un esempio è questo: in questa Urban Green Line, tra le tante altre cose, noi creiamo un tram gira in questa Urban Green Line, è un tram multitasking che fa molte cose, tra l'altro è anche un ossigenatore urbano. Come fa a essere un ossigenatore urbano? Attraverso proprio la tecnologia. Queste sono le stesse persone che poi hanno fatto Nitro, che hanno fatto le cose, eccetera. Come lo fa? Lo fa in questa maniera: siccome l'anello che lui attraversa ha zone ad altissima densità e zone verdi, nelle zone verdi sono messe a coltivazione delle alghe molto particolari che creano grandi quantità di ossigeno per metro quadro. Questo ossigeno viene catturato dal tram, viene preso dentro il tram e viene rilasciato in delle apposite tettoie che sono nelle zone ad alta densità. Quando i livelli di smog aumentano, l'ossigeno viene rilasciato. Quindi il tram da questo punto di vista fa anche questo, è multitasking anche da questo punto di vista. Questo è uno dei tantissimi progetti che noi facciamo in questa chiave che intreccia l'information technology all'urbano, ai progetti. Questo è un altro. Si è scoperto che questo è fatto da una persona che ancora adesso è mio assistente, Gaetano, insieme a De Pasquale. E cosa si è scoperto facendo delle ricerche? Che si è fatta una scoperta molto ovvia peraltro, che il suono produce energia, una scoperta stupida se ci pensi, è ovvio che il suono stupendo energia, però l'hanno brevettato in Giappone, cioè quindi io se faccio suono posso trasformarlo in energia. Di conseguenza, in questo caso si è pensato che in delle zone di questo Urban Green Line ci sono dei pannelli che non sono soltanto pannelli antirumore, ma sono pannelli attivi, nel senso che assorbono l'energia del rumore del tram, non soltanto l'attenuano, ma in qualche maniera la incamerano, quantomeno per potersi riorganizzare e ridirezionare in maniera interattiva. Questo è un altro caso di questi. Ma la norma è, noi facciamo progetti di architettura, progetti architettonici urbani to cure, che hanno però tutte anche molte componenti. Qui tra le decine che abbiamo fatto ne ho messo uno, tanto per darvi l'idea. Tutto questo materiale si può vedere per esempio da qua, si va alla pagina dedicata alla Urban Green Line, in questa pagina ci sono varie cose da cui il libro che avete, soprattutto ci sono tutti i progetti che sono legati a questa esperienza, quindi basta cliccare su uno qualunque di questo e si ha l'intero progetto, perché sono tutti progetti di laurea che io pubblico dal 1999, quindi c'è un database molto forte di tutte queste cose se siete curiosi di approfondire. Qui vi ho messo alcune elementi diciamo bibliografici di approfondimento. Come vi dico, lascio alla vostra biblioteca questo, che è il libro sull'Urban Green Line, che comunque c'è in versione in rete, questo che è I sandali di Einstein, questo che è la versione inglese dell'introduzione alla rivoluzione informatica e architettura, e questo che è un libro molto molto sfizioso che parla di architettura information technology, che intreccia costantemente il tema dell'information technology al tema dell'arte, della costruzione, dell'architettura, e funziona per coppie dialettiche. Ho sforato dei 6 minuti, ma sono andato. Prego. L'abbiamo posti proprio al punto giusto, no? Ce la fa.
Perfetto. Nino, grazie di questa splendida comunicazione, di questa lezione, come al solito entusiastica, perché tu sei sempre molto entusiasta, e questa è una caratteristica preziosa, meravigliosa del tuo insegnamento, della tua personalità, perché credi in quello che dici e cogli porzioni di realtà sublimi. E secondo me hai risposto anche alla domanda che ho fatto. Intanto magari pensate a una seconda domanda da fare al professor Saggio, mentre io brucio un po' di tempo con 4 chiacchiere, nel senso che questo discorso della libertà è un discorso secondo me al quale hai dato prima risposta, ovvero l'informazione, poi voglio dire, è la vecchia informazione di McLuhan, cioè è il messaggio, no? È il media che diventa messaggio in qualche modo, cioè il professor Saggio ci ha accompagnato per mano in un modo emblematica, è la questione della prospettiva, no? Che in qualche modo suscita la volontà dei progettisti di fare qualche cosa che sia prospettivizzabile, questo è stato bellissimo. E allora, se è così, poi lo vediamo poi accaduta su tutte le altre cose. Cioè, il computer evidentemente oggi richiede, no? Domanda un progetto che sia all'altezza del mezzo, no? Cioè, voglio dire, è come se il computer ci dicesse, o un critico che sta dietro al computer, no? Ci dicesse, ma come, hai il computer, eccetera, e ci costruisci queste scatoline e scatolette, no? Come direbbe Bruno Zeri. No, evidentemente no.
Certo, questo è il primo livello. Il secondo livello, che perché è bello avere il dialogo, perché alcune cose diventano più diciamo chiare. Questo è il primo livello. E il secondo livello è il concetto, come dire, del neurone specchio, dell'immagine e somiglianza. Cioè, se io vivo in un mondo dominato dalla macchina, no? Com'era la prima generazione degli architetti, diciamo, dell'Ottocento e del Novecento, dopo un po' mi voglia di farla a me la macchina. Cioè, o meglio, la mia architettura diventa macchina, vuole diventare macchina, ho in testa con la macchina una serie di relazioni, tra l'altro ci sono tutta una serie di formule degli architetti, no? Quindi, come dire, è la stessa cosa, in qualche maniera una nuova generazione di architettura vuole essere la stessa computer, quindi vuole essere multitasking, vuole essere interattiva, vuole essere capace di prendere alcune scelte intelligenti. E siccome abbiamo la tecnologia, e le tecnologie non è soltanto il mondo, diciamo, meccanico, in qualche maniera meccanico dei sensori, che è ancora un mondo abbastanza primitivo se ci pensate, ma abbiamo il mondo della nanotecnologia. L'arrivo della nanotecnologia vuol dire che è dentro la materia che ci sono capacità di reazioni, e siamo ancora all'inizio. Allora, se in qualche maniera noi non cominciamo a pensare in questi termini un po' più complessi, noi siamo delle persone che subiamo la tecnologia piuttosto che essere partecipi in qualche maniera di un ragionamento, di uno sforzo, di uno sforzo collettivo.
Fermeremo
questo ormai
punto,
noi.
Perché voglio dire, ormai la sfida della nanotecnologia è straordinaria, nanotecnologia della dimensione è spropositata, è enorme della superficie, no? I nanotubi, cioè l'idea di moltiplicare per 1000 le superfici, per 10.000, per 100.000, e quindi questa capacità che tende all'infinito. Io nell'84, e capisco tutte le cose che ha detto Antonio Saggio, e in queste affascinanti sperimentazioni, no? Che lavorano sul mezzo, sui sensori. Cioè io ho fatto
il parcheggio.
Ho brevettato i sensori di parcheggio, quindi questa questione dei sensori ce l'ho proprio da 32 anni, è chiaro. Adesso se pensare a qualche cosa con la nanotecnologia lo farà qualcuno di voi.
Il in Italia il materiale di rivestimento è basato su Vidal Cementi, è una delle ditte italiane all'avanguardia nell'uso delle nanotecnologie. Ancora, come dire, rispetto a quello che ci aspetta è niente, però noi abbiamo i cementi autopulenti, abbiamo la capacità addirittura di avere dei materiali che puliscono l'aria, spalti, eccetera, che non sono soltanto passivi ma sono attivi, cioè hanno dei ruoli attivi, e molti di questi si basano sulle nanotecnologie. Già.
Certo, come queste mattonelle.
Certo, è già presente. Certo, certo.
Eccetera. Certo, sono grandissime promesse. E insomma, adesso noi abbiamo parlato abbastanza. Domande dal corso del dottorandi. Prego. Fabio Sorriga.
Fabio Sorriga, ingegnere civile, ho fatto il primo anno di dottorato quest'anno.
Piacere.
E le volevo dire, dato che l'informazione viaggia ormai a una velocità spaventosa e la tecnologia ovviamente va dietro e quindi invecchia velocemente, e visto che tu hai chiesto comunque le sue proposte di architettura, le volevo chiedere, secondo lei questo nuovo tipo, diciamo, di modo, di forme di architettura, sono un'architettura che ha un tempo, cioè finisce e poi si smonta, perché la tecnologia viaggia veloce e quindi i componenti in qualche modo devono essere o sostituiti o comunque si deve pensare qualcosa rispetto a questo, cioè è un'architettura che ha un tempo, cioè scade a un certo punto.
Altre domande, poi le rispondiamo tutte insieme. Dammi un po' di cazzo. Altre domande? Non rispondo a una sola domanda.
Rossini, la vedo in osservazione profonda. Lei ha sempre una domanda pronta in genere e anche interessante. Ci dica, venga al microfono. Poi con il nome che porta deve dire sicuramente qualcosa di musicalmente, intellettualmente elevato.
Sono in grado di poter fare un crescendo culturale, visto che comunque la lezione ha abbracciato tutti i temi. Però una domanda me la vorrei porre. Dal punto di vista della costruzione, visto che l'edilizia purtroppo ancora oggi denota un basso valore aggiunto dal punto di vista della tecnologizzazione dei processi, non si rischia di andare verso un'estremizzazione dei prodotti, dei componenti, e mi allaccio quindi al discorso del collega Sorriga, e si tralascia quella che poi è la realizzabilità dell'opera? Si faceva l'esempio del padiglione Italia, che ha visto i costi quadruplicati. Indipendentemente dal fatto che bisogna un attimo tecnologizzare una cosa molto forte, i comportamenti, perché diciamo che la psicologia umana, mi viene da pensare ad una scena di un film, Le conseguenze dell'amore, quando
mi becca preparato, guardi, glielo dico subito.
Il futuro premio Oscar, che investe da Gambardella nell'Eterna Bellezza, per truffare 200.000 euro alla banca svizzera, non fa contare le banconote alla macchina, le fa contare all'operatore. Il direttore di banca capisce che se non avesse avallato questo furto, lui avrebbe ritirato i 10 miliardi di franchi che la mafia gli faceva riciclare in Svizzera, e allora permette questa truffa. E dice l'attore: bisogna tornare ad avere fiducia nell'uomo. E invece non bisogna dare un po' più di fiducia alla tecnologia, perché incoraggia la trasparenza?
Ok, altra domanda?
La tecnologia può aiutare a non far fare la nuvola, che
okay.
Il quadro si fa in 20 anni.
Ok, perfetto, ho capito l'argomento.
Grazie, sì. Architetto Alessandro Scacchi.
Molto piacere.
Allora, mi permetto di aggiungere all'intervento il problema è, a mio modo di vedere, chiaramente complesso, nella misura in cui tutta la tecnologia è a disposizione, è a disposizione anche dei progettisti. Quindi non soltanto il valore aggiunto deve essere cercato nell'edilizia, nei processi di industrializzazione edilizia, ma in questo momento preciso forse si assiste alla, un po' allo sfollamento che la nostra categoria di progettazione, di progettisti, non è così adeguatamente preparata a supportare un avanzamento della tecnologia in tutti i settori, che invece meriterebbe maggiore attenzione. Quindi la disponibilità di software avanzatissimi, di processi che sono sicuramente inimmaginabili anche dal punto di vista delle nostre prospettive proprio progettuali, architettoniche, tutte le intelligenze digitali che vengono messe in campo, che è una corsa, che è una competizione tra l'uomo, la macchina e l'uomo, quello che appunto aveva appena sottolineato il professor Saggio, è da metterci particolare attenzione e quindi cercare di non perdere l'opportunità, non tanto, perché in pratica si rischia in questo momento di non riuscire a controllare quei costi che sono dovuti a un'industrializzazione così avanzata.
E grazie.
Ha chiesto Meo Grossi.
Io volevo complimentarmi al professor Saggio e vorrei aggiungere una componente a tutta questa discussione della rivoluzione, che è una discussione che non è della Verstappen Schaumburg, ma della Naturgeschichte, della storia della scienza.
Esatto.
Perché tutte le problematiche delle rivoluzioni dell'umanità appartengono sempre, se no staremmo ancora non nella capanna della rivoluzione informatica, ma quella della preistoria. Allora il problema è concepire forse, e qui rispondo in qualche maniera anche a certe domande e quesiti, dell'incapacità che abbiamo oggi, in Italia in particolare, come arretratezza, rispetto a uno spazio-tempo da campi gravitazionali, non più nemmeno da relatività einsteiniana. Allora di fronte a questa prospettiva e a questo bisogno infinito, io lo definisco di sogno, e non bisogno, allora come tutti i bisogni deve essere perseguito in direzioni per poter cogliere l'identità di trasformazione, di conservazione, e quindi inserisco il parametro storia, che non è indifferente a qualunque evoluzione, il parametro trasformazione, perché siamo in atto di processi di trasformazione, quindi non semplici da gestire, soprattutto per le nuove generazioni, e poi quello dell'innovazione, che è questo appunto della fine delle nanotecnologie e quant'altro. Allora, questa triplice materia, senza il processo di rilettura di questa Naturgeschichte, di questa storia della scienza, della natura, scusate, e non della scienza umana, e che è però depositata, a mio avviso, io per esperienza parlo sui monumenti, sulle archeologie, sul paesaggio storico, sul Mediterraneo e non solo, e sono queste considerazioni che non interessano oggi a una politica culturale della rivoluzione informatica. Google ha già inserito come fase sperimentale i computer quantici. Allora, un computer quantico non è più rispondente alle direttive binarie del sistema computeristico attuale, ma ha una capacità infinitamente più grande dei sandali di Einstein. Allora, se i sandali di Einstein è un po' il ricordo di questa vittoria sulla natura da parte di Empedocle, che va sull'Etna e gli disputano i suoi sandali di bronzo la memoria. Almeno è quello che io ho letto in questo titolo egregio di questo libro stupendo, che avvicina un'estetica, ma che è un'estetica che senza la tradizione delle radici di identità, e gli esempi che ho visto sono affascinanti e dei quali vorrei parlarne, peraltro per essere una sorta di cultura, io la definisco neo-antico-now, no? Di fare questa azione di progettualità nel adesso, con tutti i difetti e le difficoltà che prima ricordavano anche gli interventi precedenti. Però se noi non capiamo questa matrice della Naturgeschichte, della scienza e del rapporto tra uomo e natura, anche nelle trasformazioni dei territori quantici, come questo di Mondrian o di queste di Rauschenberg che ho davanti, noi non cogliamo il modello, il metodo per poter approcciare alle progettualità, perché le progettualità in questo caso sono sperimentali, è la ricerca avanzata del percorso di saggio, che non è ovviamente corrente. Abbiamo i prototipi sul palazzo dell'Expo, Palazzo Italia, ma sono piccole cose che hanno, a mio avviso, bisogno di questa dimensione da rivoluzione culturale, come nel Rinascimento.
Antonio, più avanti, adesso una domanda, io volevo prendere solo un minuto, perché le cose che sono state dette adesso mi hanno suscitato un punto, perché a un certo punto ho sentito Antonio Saggio parlare dell'azzeramento, e no, il tema dell'azzeramento secondo me è importante, perché se ne è parlato tanto, se ne parla, ma lui giustamente ha detto che la rivoluzione informatica, così come la intende lui e il suo modo di vedere, non è a favore di questo azzeramento selvaggio. E lo stesso Bruno Zeri, che parlava anche lui, no, di quando Gropius guidava Harvard e ha eliminato il corso di storia, a un certo punto, così come durante la rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, tutti guardavano al momento presente, non si guardava più al passato, quindi c'è stato un rapporto con la storia proprio di congelamento, di guardare le cose del presente e basta. Ebbene, sono stati episodi, c'è stata la guerra, c'è stata la rivoluzione, quella non informatica, quella fatta con i cannoni, i fucili, eccetera. La rivoluzione informatica è altra cosa. La rivoluzione informatica è qualcosa che non può prescindere dalla continuità con il passato.
cioè non possiamo, no? E allora in questo, no, la parola rivoluzione potrebbe far pensare che vi sia un azzeramento totale, una tabula rasa e si riparte da zero, no. Noi nei computer inseriamo quantità di dati, quindi vi è una continuità della storia. Ecco, questo il primo saggio è stato molto chiaro, secondo me. Anche lì dove, ancora oggi, ma nei decenni scorsi, alcuni architetti, alcuni docenti universitari hanno parlato di azzeramento, no, sbandierato come un grande cavallo di battaglia con il quale si potevano compiere operazioni proprio di tabula rasa. Ecco, mi sembra che la posizione, e abbiamo visto i riferimenti sempre tra presente e passato, ma dove il presente, che è un passato prossimo, si scontra con un passato remoto, e no, vi è comunque sempre questo dialogo tra due momenti distanti nel tempo. E quindi la rivoluzione informatica non compie un azzeramento, questo dobbiamo dirlo. Si serve del passato, si serve del presente per intercettare, per costruire questo futuro, secondo queste cose che sono state dette con grande sapienza e di cui ringrazio ancora la lezione del professor Saggio. Antonio Ferramanti.
Carolino, per me è stato un piacere incontrarti, ci siamo conosciuti nell'89, quindi da allora è stato un amore a prima vista. A parte queste confessioni spouting, e invece nella bella presentazione, di cui sono totalmente d'accordo, mi arrovella un punto. Quindi la mia domanda è una domanda di logica. E quando tu hai parlato, mi è piaciuto molto l'esempio del tempo scandito, dominato, imposto attraverso l'orologio comunale, cioè, e indicando questo come un ciclo, che si specie di ciclo infernale o paralisia, questo che si impone nelle maglie della società, anche il tuo tutto. Ma a me immediatamente viene sorto questo punto, questo dubbio logico. Ma allora io stesso lo vedo nei computer, nei programmi, anche lì non si fa altro che passare di quando io vedo una società che rispetto a prima ha un ritmo diversamente scandito, però io la vedo in gergo informatico, in neo informatico, per cui per me sono altri cicli più efficienti di quello precedente, però non mi danno quel plus di libertà, perché questa è la domanda fondamentale che ci siamo posti e questa è il mio.
Chiudiamo?
Chiudiamo? Allora, dunque ci sono varie. Innanzitutto, come dire, io voglio questa modalità perché secondo me dopo un discorso, come dire, tutti ci si rimette in gioco. Non è che chi ha avuto la fortuna o diciamo la chance di poter parlare un'ora e mezza abbastanza in silenzio, relativamente in silenzio, sia in una condizione strutturalmente diversa da chi ha sentito. La situazione in realtà è anche da un certo punto di vista simmetrica. Perché a me mi interessa questo concetto? Perché, come dire, io mi trovo a dover stimolare l'operatività, non è che mi trovo a dover categorizzare, io devo stimolare l'operatività, ed è un'operatività che deve essere motivata da crisi, da conoscenze, da desideri e anche, come hai detto tu, un po' di entusiasmo, perché senza un po' di entusiasmo, cioè, no, ce devi avere pure voglia. Ecco. Allora, siccome la mia situazione logica è questa, non è che io sto qua a rispondervi, vi rispondo manco per niente, ma posso intavolare un punto di vista, ma poi le questioni stanno nel vostro tavolo, non stanno nel mio tavolo. Se questo problema, che a me mi pare francamente molto bizzarro, la prima domanda, della scadenza e della temporalità, per lei assume una centralità. Se la indaghi, sta a fare un dottorato di ricerca, l'informatica è un problema fondamentale, io non è che ho capito esattamente lei che vuole fare, ma se c'è del BIF lo scopri e ce lo faccia capire. Se questo discorso della temporalità diverse può significare qualcosa in un'epoca di rivoluzione informatica, lo facciamo. Per esempio, per farle un esempio, se la dovessi instradare, dato che lei è un dottorando, io lo faccio professionalmente, se la dovessi instradare su questo ragionamento, c'è tutta una tendenza all'interno dell'informatica che tende a guardare molto alla produzione delle automobili. In qualche maniera il problema non è soltanto un problema di design, è proprio un problema di componentistica, è proprio un problema di decadenza e di movimento delle cose, eccetera. Allora, chiaramente, se alcuni, diciamo, modelli produttivi dell'architettura sono in qualche maniera associabili a quelli della produzione, diciamo, industriale delle macchine o degli aeroplani, non perché usano CATIA, ma perché ben di più di usare CATIA, magari qualcosa succede, e magari in questo suo ambito di ricerca, se a lei interessa, questo problema della temporalità in quanto scadenza può essere che sia. Se invece non gliene importa niente, la risposta è finita qua. La seconda, la seconda questione, era un po' un movimento che si chiudeva in se stesso, no? Mi sembrava di capire. Alla fine al di là del discorso che aveva una sua circolarità, non ho capito esattamente qual è il tema di ricerca che a lei interessava in maniera particolare, perché lei ha nominato la costruzione, ha nominato il padiglione Italia e soprattutto mi sembra che lei lavorava su un problema a cui poi successivamente altri intervenuti hanno dato risposta, soprattutto il collega, sul problema dell'innovazione tecnologica, no? Il rapporto tra innovazione tecnologica, rischi dell'innovazione tecnologica, costi legati a questo, diciamo, quindi in questo territorio, da una parte di sfida all'innovazione, di cui un attimo però ne voglio parlare, e dall'altro, diciamo, una problematica di natura etica costruttiva, etica comportamentale, non so come vogliamo dire. Allora, c'è un tema fondamentale, che è questo. Innanzitutto io sono d'accordissimo col collega architetto in cui spingeva a un'assunzione anche di responsabilità, no? Sostanzialmente mi sembra di averla intesa sotto questa categoria, cioè un'assunzione di responsabilità che vuol dire siamo di fronte a un potenziamento di tecnologie, alcune sia dal punto di vista costruttivo sia dal punto di vista dell'elaborazione, le nuove generazioni saremo fare carico di questa, non essere, diciamo, passive rispetto a questa, anche perché investendo in queste direzioni si investe in maniera, diciamo, credibile. Ormai è diventato, mentre 15 anni fa lo standard è che i ragazzi devono usare AutoCAD, adesso lo standard è che se non sai fare uno script difficilmente vai in uno studio internazionale. Quindi lo stesso ragionamento vale per le tecnologie, no? Una conoscenza delle tecnologie, delle componentistiche più aggiornate è una cosa che vale nella bilancia dei vostri pagamenti, cioè vale nel momento in cui cercate lavoro o potete aprirvi delle cose. Nello stesso identico modo, l'innovazione edilizia paga nella bilancia dei pagamenti, e cioè è ben vero che il padiglione Italia ha sforato, ma perlomeno è stato realizzato. Noi abbiamo scritto una storia del padiglione Italia che sta su Che Futuro, la rivista Che Futuro, va in internet, Che Futuro, c'è un articolo che nasce dal fatto che io sono amico dello studio Nemesi, è venuto a studio, è stato a studio 2-3 ore con noi e Gaetano ha scritto un pezzo su questo, che mette a luce alcuni aspetti, per esempio uno a cui uno non pensa, come dire, è un po' come costruire una Ferrari, no? Costruire un edificio di questo tipo, nel senso che alcune tecnologie fatte dai vari produttori di materiali sono venduti all'estero. Vendi a quelle all'estero, non vendi il tufo a doppia camera ormai, no? Magari lo facevi 60 anni fa. Adesso vendi le nuove tecnologie, vendi le nuove componentistiche di nanotecnologia degli tracciamenti, vendi i sistemi di finitura che per esempio la Permesselisa aveva fatto a suo tempo, eccetera. Quindi c'è un discorso proprio in cui l'innovazione in qualche maniera, per quanto tra virgolette un po' drogata, ma è tutto il mondo nostro che è drogato, se no faremmo un'altra, conviveremmo nella società di capitalismo avanzato. Siamo un po' drogati, no, di innovazione, la macchina va avanti in questa maniera, anche nel caso dell'edilizia, nell'edilizia c'è. Quindi un po' di questo volevo parlare. Allora, l'architetto e amico Piero Nogrossi dice una cosa fondamentale, centratissima per quanto riguarda il mio ragionamento. Cioè, a noi della Weltanschauung ci importa proprio niente. Cioè, la Weltanschauung è una vecchia maniera di pensare alle relazioni tra arte e società. E cioè, la vecchia idea è che l'arte rispecchia la società. Mentre invece noi pensiamo esattamente il contrario. Noi pensiamo che il pensiero artistico e tecnologico forma la società, o comunque entra in un rapporto fondamentale con la formazione della società. La prospettiva non è manco per niente una forma simbolica della società del Rinascimento, come ha scritto Panofsky, è esattamente il contrario, è quello che forma una delle componenti fondamentali del mondo rinascimentale. Il modo di guardare il mondo, di vedere la città, di vivere la città, è un mondo imbevuto dalla prospettiva, e la prospettiva diventa lo strumento per fare quel mondo. Non è la forma simbolica di un mondo che già era quello e io lo raffiguro, manco per niente, contribuisce. È la stessa grande cosa che mi è venuta in mente rileggendo, meno di quanto volessi, Benjamin. E io dico, ma perché questo qua lavora in maniera così ossessiva sul cinema e sul montaggio? Ma perché lo stesso ragionamento? Perché il cinema e il montaggio è la maniera con cui noi pensiamo alla città contemporanea. Non è che noi usiamo il cinema per raffigurare la città contemporanea, cosa che è secondaria. Certo che lo facciamo pure, ma sono i nuovi strumenti che ci fanno fare la città, ci fanno pensare la città in quel determinato modo, con una totale inversione. Quindi non è Weltanschauung rispecchiamento del mondo nell'arte, è il contrario. È l'arte, la tecnologia e il pensiero che forma la nostra visione, che fa la nostra visione. In questo senso la scienza è alla chiave, non c'è riflessione contemporanea che non abbracci il pensiero scientifico, non è possibile più, perché ormai si sono risposate insieme. Il ragionamento sulla scienza, il ragionamento sull'operatività è legato insieme, non è scindibile più in questa fase. Quindi diciamo, questa è, quindi siamo in totale sintonia. Il discorso di Ruggero, come dire, bisogna intendersi bene tra amici, e cioè è vera la tua modo di raccontare questo, è verissimo che io non credo a una idea di tabula rasa, assolutamente, io credo a un accumulo, è vero, ma sono profondamente discontinuista, questa però è la chiave logica su cui bisogna non essere d'accordo, capire come la vedo io, poi ognuno la vede come vuole lui, ma io sono beniaminamente, alla Walter Benjamin, profondamente discontinuista, cioè non credo che le cose procedano per continuità, ci sono dei momenti in cui ci sono dei salti. Questo problema del salto è il perché questo libro in inglese si chiama IT Revolution in Architecture, pensieri su un cambio di paradigma. Qui arriva un altro caposaldo del mio ragionamento, ed è appunto la riflessione sul cambio di paradigma. Che cosa vuol dire il cambio di paradigma? Vuol dire che in una fase dell'evoluzione del pensiero scientifico e anche artistico, anche il concetto vale comunque, si procede per accumulo, si continua a lavorare all'interno di alcune strutture mentali, logiche, scientifiche che sono state preformate e vanno avanti in continuità. Ma ci sono dei momenti in cui invece il paradigma cambia, salta, perché non ce la si fa più a poter contenere le idee o le scoperte che arrivano all'interno del paradigma precedente. Se noi ragioniamo in termini puramente scientifici, provate a pensare che cosa succede quando nell'Ottocento comincia a nascere il mondo elettromagnetico. Il mondo elettromagnetico dal punto di vista scientifico non era sondato, non faceva parte, Newton l'aveva intuito, ma non faceva parte della costruzione della fisica classica. Questo mondo elettromagnetico, che poi è il mondo in cui noi siamo, comincia a spingere, a un certo punto non ce la si fa più ad affrontare il mondo elettromagnetico all'interno della fisica classica e bisogna creare un nuovo paradigma, ed è il nuovo paradigma della relatività e poi dei quanti. Che cosa vuol dire questo? Che Newton lo butto nel cassetto? Ma manco per niente. Tra l'altro ci sono delle pagine bellissime in cui si spiega la venerazione di Einstein per Newton, no? Ma la maniera fondamentale del pensiero scientifico, voglio dire quest'ultima cosa e qui finisco, Ruggero, questa è una cosa per noi importantissima, è che noi per fortuna siamo occidentali, cioè abbiamo un imprinting greco. E sapete che vuol dire avere un imprinting greco? Una cosa meravigliosa, vuol dire poter criticare il tuo maestro, cosa che non è concepibile in un imprinting orientale. Che bisogna sempre lavorare, non si può mai smentire il maestro. Questa cosa è stata spiegata benissimo da Rovelli quando spiegava il rapporto tra Anassimandro e Democrito, d'accordo? Perché Democrito smonta completamente la visione del suo maestro Anassimandro, completamente, lo critica completamente, ma è maestro allo stesso tempo. Va avanti, perché per il nostro pensiero e per il nostro modo di fare, per fortuna, la critica è costruttiva ed è possibile farla, è possibile andare avanti. Quindi io penso, in parte in maniera molto simile a te, per questo ho messo questa immagine, questa per me è un'immagine simbolica fondamentale. Non è che ho messo il blog di Greg, ho messo questa immagine, perché penso in questa direzione, però allo stesso tempo io credo fortemente che ci sono dei momenti nella storia in cui c'è un cambio di paradigma e bisogna affrontare questo cambio di paradigma. E la rivoluzione informatica è un cambio di paradigma, secondo me. Vi ringrazio tutti tantissimo, è stato un grande piacere essere con voi.